Del programma di questo convegno avremo Claudio Marciano, poi uno speech di Alberto Corò e dopo se rimarrà qualche minuto io avrei piacere di fare un commento conclusivo sulla mattinata interessante che stiamo vivendo. Do ora quindi la parola a Claudio Marciano, che è assessore alla sostenibilità urbana e città intelligenti del Comune di Formia, nonché ricercatore presso l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell'Informazione, l'ISCOM. È assessore con delega alla gestione dei rifiuti, della mobilità, delle risorse idriche, dell'energia e dell'agenda digitale. È in giunta fin dall'età di 19 anni. Si occupa di raccolta differenziata, porta a porta, di promuovere la gestione pubblica dei servizi locali, di rimuovere il digital divide e di implementare le tecnologie Internet of Things nel Sud Lazio. È dottorando di ricerca presso l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell'Informazione, il predetto ISCOM, del Ministero dello Sviluppo Economico, dove si occupa di studiare l'impatto delle ICT sui sistemi complessi. Non traduco l'acronimo, non vorrei essere offensivo nei vostri confronti. Da qui l'organizzazione del lavoro e della mobilità. Collabora con la Cattedra di Sociologia Urbana presso Scienze delle Comunicazioni e la Sapienza, dove tiene una monografia sulle etnografie della città intelligente. Prego.
Grazie molte. Non tutti conoscono Formia, quindi la faccio breve. Formia è una cittadina di 40.000 abitanti tra Roma e Napoli, al confine con la Campania, ma amministrativamente nel Lazio. E avrei potuto scegliere una fotografia anche più avvincente di questa, ma questa è una fotografia che è un po' una SWOT analysis, nel senso che secondo me mette in evidenza bene i punti di forza e di debolezza di questo territorio. Da un lato una forte componente paesaggistica e una forte componente archeologica. Formia è indubbiamente uno dei centri più importanti dell'archeologia tra Roma e Napoli, però d'altra parte, come potete vedere in particolare sulle colline, uno sviluppo urbanistico abbastanza anarchico, quindi una mancanza di pianificazione, di cultura della pianificazione, e allo stesso tempo una serie di servitù, fra cui quella strada che vedete collega Roma a Napoli ed è l'unica strada esistente che collega queste due città, oltre l'autostrada che si trova però in un'altra provincia. Quindi ci sono, diciamo, molte cose da fare, e noi abbiamo cercato di domandarci nella nostra esperienza amministrativa in che modo potessimo trasformare questa città con tanti problemi in una città intelligente. La Smart City è un ideal tipo che ormai si è affermato ampiamente in ambito di letteratura accademica, quindi non sto qui certamente a ripetermi, però credo che sia giusto anche affermare che dell'ideal tipo poi bisogna applicarlo e ogni territorio ha un suo modello. Noi ci siamo domandati come potessimo essere noi intelligenti e volevamo puntare su tre dimensioni. Particolarmente, insomma, l'applicazione di un'urbanizzazione cibernetica sui servizi pubblici essenziali secondo noi deve essere orientati da un lato a creare standard nel vero senso della parola, e quindi a creare maggiore interoperabilità nella gestione dei sistemi, un po' quello che è stato detto finora, lì dove però io intendo per interoperabilità qualcosa di molto precisamente delimitato allo scambio di informazioni e non necessariamente collegato al sistema gestionale. L'individualizzazione, cioè la personalizzazione il più possibile dei servizi, che non significa soltanto calare sul soggetto singolo un certo tipo di qualità, ma anche cercare di coinvolgere il più possibile il singolo all'interno dell'organizzazione dei servizi. Infine, ecologizzare, non solo utilizzare le ICT per migliorare le performance ambientali, ma anche e soprattutto cercare di variare la gerarchia, il modello organizzativo interno nella gestione di servizi e renderlo sicuramente più ecologico e quindi più orizzontale e più relazionale. Noi siamo stati molto fortunati, oggi non ho tempo chiaramente di parlare di tutto quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, perché abbiamo preso un finanziamento straordinariamente elevato da parte della Regione Lazio. Per quei fondi europei che si stavano per perdere, nessuno aveva speso per anni e quindi qualcuno l'hanno dovuto dare, e noi ci siamo trovati proprio lì pronti a prenderceli. Abbiamo preso 9 milioni di euro nei progetti di piano di sviluppo urbano locale e li abbiamo spesi, li stiamo spendendo per varie cose, fra cui le tre che vi vado ad illustrare. Forme Rifiuti Zero è un progetto, allo stesso tempo un piano industriale e allo stesso tempo una società municipalizzata che gestisce il ciclo di rifiuti nel nostro territorio. Abbiamo una raccolta differenziata porta a porta spinta su tutta la città, abbiamo avviato il compostaggio domestico su la maggior parte, diciamo, della zona che poteva in qualche modo adottarlo. Questi sono degli interventi che non c'entrano molto con la Smart City, ma abilitano però il discorso di investire in termini di urbanizzazione cibernetica su questo tipo di servizio. Nel 2015 introduciamo la tariffazione puntuale, non l'abbiamo fatta finora perché se non arrivi almeno secondo noi al 75-77% della raccolta differenziata è un enorme rischio. Chiedere ai cittadini di, diciamo, partecipare con i codici RFID al conferimento dei rifiuti, con il rischio di che le buste te le vai a trovare praticamente in tutto il territorio se non sono abituati a fare la raccolta differenziata, e soprattutto non sono abituati, non hanno interiorizzato profondamente che cosa significa farla. Noi dobbiamo anche cominciare a domandarci in questi convegni, sì, che i sistemi, diciamo, l'urbanizzazione cibernetica, continua a dire questa parola, è una roba molto interessante, ma tantissimi rischi, tantissimi territori non sono adeguati ancora ad attuarla, e non necessariamente è la cosa che ci vuole in tante zone in che sono uscite con le ossa rotte dal Novecento. Io vivo a Formia, ma vivo anche a Roma, e vi dico che parlare di Smart City a Roma mi fa ridere, francamente, in una città che non ha neanche risolto il problema della mobilità su rotaia. Però in ogni caso è importante anche domandarsi in che modo si possono fare dei salti in avanti, e proprio rispetto ai discorsi che venivano fatti prima, un altro modo che noi abbiamo per applicare questo modello è il preselettore. Ora, veniva detto prima che c'è bisogno di avere 3, 4, 5, 6 milioni di persone per avere convenienza nell'introdurre questo tipo di macchinario. Io non sono per nulla d'accordo. Il preselettore ottico ha un costo inferiore a 200.000 euro per un certo tipo di quantità, seleziona 5 tipologie di plastica, conviene già per una collettività di 40.000 abitanti, può andare benissimo per un modello micro, non è necessario che sia un modello macro, perché se sei un'azienda a totale capitale pubblico non è che hai molto interesse a commerciare con la Cina, può anche bastarti riuscire a riciclare bene i tuoi rifiuti e invece che dare 300.000 euro per il trattamento a un privato, spenderne 150.000 euro l'anno dando 3-4 posti di lavoro. Per quanto riguarda invece, chiaramente salto di palo in frasca, scusate, ma non è facile parlare in maniera esauriente di questi problemi che sono molto 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 complicati. Voglio fare qualche esempio però anche sulle politiche energetiche. Noi abbiamo sempre avuto questa gran fortuna di avere i soldi, quindi li abbiamo spesi. Abbiamo però cercato di adottare innanzitutto un'ottica di pianificazione, che è nel piano delle emissioni, il patto dei sindaci, eccetera, eccetera, e nel concreto siamo riusciti a prendere un finanziamento di 900.000 euro per rendere efficienti 3 istituti scolastici, ma soprattutto siamo riusciti a prendere questo finanziamento sulle Smart City che ci permetterà di realizzare, è stato dato l'appalto proprio pochi giorni fa, una Smart Urban Infrastructure, se mi permettete questa parola che copio un po' al Politecnico di Milano, e cioè l'applicazione di circa 200 sensori sui pali della luce, non solo i pali della luce, anche i semafori, creando una specie di cintura intelligente che da un lato ci permetterà di attivare il telecontrollo, ma dall'altro di utilizzare questi sensori per dei sistemi di mobilità intelligente. In qualche modo creare quella che è la famosa interoperabilità fra sistemi che fino ad oggi sono stati autoreferenziali e che dovrebbe mirare in qualche modo per noi a far sì che spendiamo meno con l'illuminazione pubblica e abbiamo un sistema di mobilità un attimo più civile, e per i cittadini la connettività a disposizione, perché questi sensori mettono a disposizione internet, eccetera eccetera. L'agenda digitale comunale, è chiaro che pensare di realizzare una città intelligente in un posto dove il 40% dei cittadini non ha neanche l'accesso alla DSL non è una roba facile. Allora il primo problema che ci siamo domandati è come facciamo a garantire a tutti, a coprire le zone bianche, le cosiddette zone bianche, e siamo stati anche qui fortunati, però la nostra disponibilità è stata credo anche importante, perché il Lazio, come sapete tutti, è uno dei primi, delle prime regioni avanti sull'appalto per quanto riguarda la copertura della banda larga. Entro febbraio del 2015 anche Formia avrà la totale copertura di questo tipo di sistema. Noi però abbiamo anche dei progetti abbastanza innovativi, uno fra quelli che voglio descrivere adesso è quello dell'open data e l'ambiente. Rifiuti, acqua, energia, mobilità sono sistemi complessi e sono sistemi caratterizzati molto spesso da una coltre che li in qualche modo copre, per cui i cittadini magari si lamentano perché c'è un disservizio ma non capiscono perché, oppure si chiedono tante cose che non hanno risposta. la raccolta dei rifiuti non ne parliamo proprio, la differenziata tanto la mettono tutti insieme, sì, ma poi per quale motivo se faccio la differenziata non mi abbassate la tariffa, eccetera eccetera. Ebbene, questo è un progetto che mira a mettere a disposizione dataset infiniti, fra virgolette, non vi dico i problemi che stiamo incontrando a prendere i dati dal gestore del trasporto pubblico locale, dal gestore dei rifiuti, eccetera eccetera, perché non li vogliono dare e soprattutto non ce li hanno, e quando li danno in un formato che direi chiuso, è un foglio di carta, quindi bisogna trasformarli, ma lo pubblicheremo a dicembre, e insomma in qualche modo assieme ad altre amministrazioni che lo stanno facendo con noi nel Lazio pensiamo di poter dare un contributo anche di utilizzo del dato che può essere interessante. Ora, ultime due slide, le fonti di criticità. Su questo vorrei, approfitto perché ho preparato questo intervento, ma interloquisco insomma con quelli che mi hanno preceduto un minimo. Noi abbiamo avuto la fortuna di prendere dei soldi dall'Europa, però allo stesso tempo quando ci dobbiamo porre il problema sia di efficientare questi sistemi sia di mantenerli, fra virgolette, ci rendiamo sempre più conto che senza quella spinta iniziale abbiamo un'enorme difficoltà a trovare gli investimenti. Ma perché? Ma non perché siamo piccoli, non è questo il problema, perché se le leggi che vengono fatte a livello nazionale e soprattutto europee hanno deciso che gli enti locali devono essere commissariati, non devono essere più dei soggetti attivi anche dal punto di vista economico, ma devono essere altri, chiaramente ti dicono che tu non ti puoi indebitare, anche se il tuo investimento mira ad esempio ad acquistare delle biocelle per non pagare più l'organico, ad acquistare i preselettori per aumentare la redditività della plastica e così via, potrei farne tanti altri esempi, comprare pannelli solari per le scuole e non spendere più soldi di energia elettrica o comunque spenderne di meno e così via. Se si mantiene questo limite difficilmente si permette ai soggetti pubblici di andare avanti, e temo, attenzione, che anche le multi-utilities possano ricevere sempre di più dei blocchi, perché le spese degli investimenti vanno consolidate con quelle degli enti. Se gli enti decidono di investire nelle multi-utilities tutta la loro capacità di investimento, bene, ma se questo non si può fare perché gli enti devono anche fare manutenzione e opere pubbliche, i problemi cominciano a esserci e sono parecchio, parecchio grandi. E le barriere culturali sono, tra, secondo me, le criticità principali che dobbiamo affrontare, perché ecco, veniva fatto l'esempio prima del divano. Noi stiamo sviluppando un'application di decoro urbano per cui si potranno fare le segnalazioni eccetera, però ci domandiamo anche, Massimo, quanti hanno la capacità e la testa di pensare che devono scaricarsi un'application dal sito del comune e così possono comunicare magari direttamente con il mezzo che gli fa la raccolta dei rifiuti attorno? Forse pochi. Su questo bisogna insistere in termini di comunicazione, perché la cultura interiorizza dei valori e sono difficili certamente da cambiare. Infine, quello degli ambiti ottimali, l'ho detto prima, io sono convinto che lì dove è possibile ci sono dei territori che hanno un'omogeneità di natura politica, culturale e territoriale e geografica, e quindi è bene che i loro servizi siano gestiti da un unico soggetto. Ci sono altre situazioni, specie nel meridione d'Italia, in cui la prossimità geografica non c'è, la prossimità culturale è quella che è, la densità abitativa è molto dispersa, e non sono convinto che la soluzione sia quella di creare questi moloch che gestiscono i rifiuti per tutti o gestiscono addirittura l'acqua, l'energia, altri servizi, e poi riescono veramente ad andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Lo dico perché l'abbiamo già visto nel Lazio. L'AMA, che è l'azienda municipalizzata di Roma che gestisce i rifiuti, già su 3 milioni di abitanti, sono 4 perché poi li gestisce anche nei comuni attorno, ha provato questa, diciamo, conquista, questa specie di imperialismo dei servizi pubblici, se mi permettete la parola, è andata molto male perché è fallita. L'AMA SRL gestiva, oltre che a Roma, in altri 50 comuni, fra cui Formi, e non è andata bene, vi assicuro. Quindi bisogna anche capire se ci sono poi le condizioni. La nostra proposta è: lasciate liberi gli enti locali di decidere, no alle ideologie. Se la gestione pubblica o privata è efficiente, lo si può decidere in base alla responsabilità che gli amministratori si devono prendere. Non bisogna agire in termini normativi per forzare le decisioni. Questo, secondo me, è il messaggio che dovrebbe arrivare anche al governo, ora che si appresta a mettere mano a questo tipo di procedimento. Ultima cosa, secondo me è una cosa importantissima, lo dicevo prima, i dati aperti sono una cultura che stenta a radicarsi soprattutto nelle amministrazioni pubbliche. Noi stiamo incontrando giganteschi problemi a riceverli. Se questo è il futuro, se l'informatizzazione dei servizi deve basarsi sulla disponibilità dei dati, allora devono essere obbligatori, tutti devono poter dare i dati, e chi non li dà, esattamente come succede per la trasparenza alla 33, deve pagare. Cioè deve esserci da parte di ogni ente, soggetto privato o pubblico che gestisce dati sensibili, la disponibilità a fornirli in dato aperto sempre, comunque a partecipare alla costruzione dei dataset, perché altrimenti rimangono lettera morta e rimangono soprattutto, diciamo, i pochi che cercano di raccoglierli e devono, diciamo, spendere ogni tipo di energia per riuscire magari a mettere un dataset che poi però non viene aggiornato, e pertanto anche l'indicatore poi non vale, perché se è vecchio non viene aggiornato anche il valore viene diminuito, e rischiamo di non andare oltre. Per avere più informazioni noi abbiamo preso uno stand in questa fiera, siamo abbastanza contenti di averlo fatto, perché vogliamo far conoscere le nostre cose, anche farci criticare, ricevere osservazioni. Ci trovate al padiglione 31. Grazie.
Grazie. Anche per avere contenuto i tempi, molto apprezzato. Ora si tratta dell'ultimo intervento.